Doppio Clic, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori da Marco Schiaffino in diretta dallo studio 2 di Radio Popolare Milano questa sera. Benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Doppio Clic in questo mercoledì 12 novembre 2025. Questa sera parleremo di intelligenza artificiale e sorveglianza in varie declinazioni. Parleremo anche di Baobab, poi capirete perché, lo so che è strano, non sembra un argomento prettamente tecnologico, ma anche di porno. Oggi è il giorno in cui è entrato in vigore il regolamento, o meglio la legge, il decreto Caivano, che impone la verifica dell'età per chi vuole visitare contenuti pornografici in Italia. Io vi anticipo, le cose non stanno andando benissimo, perlomeno non come ci si aspettava, e poi di varie ed eventuali che riguardano sicurezza, truffe, attacchi hacker, quelle cose che piacciono tanto a me. Nel frattempo io vi ricordo i contatti: diretta @popolarenetwork.it per scrivere email nel corso di questa diretta, il 331-6214013 per inviare sms, messaggi su WhatsApp e Telegram sempre nel corso della diretta. Invece, se volete comunicare con me in tempi più lunghi per fare segnalazioni, per fare commenti, sottolineare qualsiasi cosa, potete utilizzare doppioclic@radiopopolare.it. Ma partiamo subito, andiamo a parlare di intelligenza artificiale in una declinazione piuttosto particolare. Allora, è un tema piuttosto articolato e lo spunto per andare a parlarne me l'ha dato, lo so, adesso vi sorprenderà un po', Riccardo Decorato, che è il deputato di Fratelli d'Italia, vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice sindaco delle giunte di centrodestra milanesi dei tempi Moratti. Faccio una piccola parentesi per spiegare perché io sappia cosa sta dicendo, cosa sta sbraitando a destra e a manca Decorato. Allora, è una cosa piuttosto strana. L'anno scorso, come molti di voi sanno, Doppio Clic è andato in onda nella fascia pomeridiana alle 17.30, quindi ha avuto un po' più di visibilità. Ecco, contemporaneamente tutto l'ufficio stampa di Fratelli d'Italia ha deciso di non darmi di comunicati stampa, tra l'altro facendolo non all'indirizzo di Doppio Clic ma al mio indirizzo personale, che vabbè, essendo io giornalista è abbastanza raggiungibile, e quindi sono ormai mesi che mi ritrovo praticamente ogni giorno i comunicati stampa tra gli altri di Riccardo Decorato. Uno ha attirato in particolare la mia attenzione perché dopo la vicenda dell'accoltellamento in piazza Gaio Lenti, la donna che è stata accoltellata da un uomo nella piazza, Decorato si è scagliato dicendo che bisogna aumentare i presidi tecnologici per controllare la criminalità a Milano, e in particolare in quello che lui definisce il triangolo delle Bermude. Sì, avete capito bene, Bermude, Gaio Lenti, Corso Como, Viale Tocqueville, e in buona sostanza quello che chiede a gran voce è l'utilizzo di telecamere di videosorveglianza di nuova generazione con l'intelligenza artificiale, che sto leggendo, attraverso una tecnologia innovativa permetterebbero di prevenire azioni sospette, garantendo una maggiore sicurezza e intervento immediato delle forze dell'ordine. Cosa ribadita anche oggi in un altro comunicato stampa in cui ancora una volta si dice andrebbero installate particolari telecamere dotate di intelligenza artificiale, ovvero specifiche apparecchiature bla 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 bla. Questi strumenti permetterebbero di anticipare i gesti dei delinquenti, malviventi e criminali, quindi sortirebbero una prevenzione in materia di furti, aggressioni, rapine, stupri e violenze. Vabbè, allora mi sembrava opportuno andare a fare un po' di chiarezza su questo tipo di strumenti, perché ogni tanto mi sembra che l'opinione pubblica, e credo che Decorato sia un esempio dell'opinione pubblica, sia un po' confusa. Intanto andiamo a vedere cosa dice l'AI Act, cioè la normativa europea sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale per quanto riguarda la polizia predittiva. Ci sono delle regole molto stringenti e siccome Radio Popolare è radio di servizio, in questo modo secondo me Decorato si può togliere qualche dubbio. Per esempio, non è possibile utilizzare sistemi di prevenzione che facciano riferimento alla profilazione su base etnica, la dico un po' netta, non si può dire secondo me quello è un rom e quindi sta per scippare qualcuno, no, quello è proprio vietato. Dopodiché quello che purtroppo l'AI Act, e poi capiremo perché dico purtroppo, consente è invece utilizzare l'intelligenza artificiale per fare polizia predittiva sui comportamenti delle persone. Basta che non ci sia nel calcolo qualsiasi riferimento a religione, provenienza etnica, eccetera, eccetera, eccetera. Tutte cose sulle quali secondo me la destra italiana non sarebbe particolarmente d'accordo, ma tant'è. Viviamo in un paese europeo e queste sono le normative europee. In ogni caso, la polizia predittiva viene considerata fra quelle funzionalità dell'intelligenza artificiale che vengono considerate ad alto rischio nell'AI Act, cioè si tratta di attività che potrebbero generare dei problemi. E quale tipo di problemi possono generare? Come al solito, quelli che ce lo possono raccontare meglio sono gli Stati Uniti. Contea di Baltimora, all'interno di un campus universitario, uno studente, Taki Allen, è seduto tranquillamente con suoi amici in una serata di lunedì fuori dalla scuola superiore Kenwood e si sta mangiando uno snack. A un certo punto arrivano due poliziotti ad armi spianate che cominciano a urlargli mettila giù, mettila giù. Lui non capisce, ma per fortuna sua utilizza la tecnica dell'opossum, che più o meno è quella di fingersi morto, e quindi non reagisce in alcun modo, aspetta che i poliziotti si avvicinino e a quel punto li guarda un po' sconcertato e cerca di capire cosa sia successo. Che cosa è successo? Beh, in quella high school hanno introdotto uno di quei sistemi che citava Decorato, cioè un sistema che dovrebbe rilevare la presenza di armi. Ecco, peccato che dopo aver ammanettato il povero Taki Allen e averlo perquisito, hanno trovato soltanto un pacchetto di patatine. Un pacchetto di patatine che l'algoritmo di intelligenza artificiale aveva scambiato per una pistola, molto probabilmente a causa del fatto che il gesto che lui aveva fatto per prendere le patatine all'interno del sacchetto a un certo punto aveva dato la forma al sacchetto di qualcosa di metallico e simile a una pistola. Devo dire che gli è andata molto molto bene, visto e considerato che la polizia statunitense, lo sappiamo, ha spesso l'abitudine prima a sparare e poi a fare domande, e lo stesso agente gli ha detto, pare gli abbia detto, sto sul condizionale, che ha fatto benissimo a non scappare e a non muoversi in quella situazione, perché loro due, i due agenti che stavano andando, erano convinti di aver trovato il classico shooter all'interno del campus, cioè qualcosa di terribilmente purtroppo frequente negli Stati Uniti e di terribile. Allora, qual è il tema? Sì, l'intelligenza artificiale può essere utile, può analizzare i comportamenti delle persone, c'è un tasso di errore spaventoso. Se dovessimo utilizzare sistemi come quelli che auspica Riccardo Decorato, molto probabilmente ci ritroveremmo con una quantità di falsi positivi, come vengono chiamati in gergo tecnico, cioè di allarmi ingiustificati, spaventosi. Provate a immaginare quanti comportamenti perfettamente legittimi potrebbero essere interpretati come un tentativo di scippo o di stalking nei confronti di una persona. Probabilmente avremmo volanti della polizia in sirena che girano per tutta Milano andando a rispondere a dei falsi allarmi clamorosi. Io mi ricordo nel sud-est asiatico, non posso essere più preciso perché la mia memoria facile è che in questo caso, anche sistemi più banali, che erano quelli semplicemente per individuare le persone che fumavano all'interno delle stazioni della metropolitana, hanno dato luogo a problemi simili a quelli che ho citato nella contea di Baltimora. Insomma, forse ci dovremmo pensare 12 volte, fa tanta scena usare l'intelligenza artificiale per contrastare il crimine, ma non è detto che funzioni poi così bene. E rimaniamo negli Stati Uniti, perché l'utilizzo dell'intelligenza artificiale a scopi di repressione, diciamo le cose come stanno, negli Stati Uniti sono particolarmente frequenti. Beh, l'ultima notizia è che l'ICE, la famigerata polizia anti-immigrazione che sta sconvolgendo bene o male tutti gli Stati Uniti a caccia di migranti illegali che vengono sostanzialmente strappati dai loro posti di lavoro o addirittura sequestrati dalle aule di giustizia in cui stanno seguendo i loro procedimenti per la regolarizzazione, avrebbe un nuovo strumento tecnologico, e qui a Doppio Clic ne abbiamo raccontati parecchi di quelli che usano, son tanti, veramente tanti, che permetterebbe loro di individuare le persone che non hanno dei permessi di soggiorno. Questo però è particolarmente inquietante. Allora, tutto nasce da un video postato su TikTok da un sedicenne statunitense che se ne stava andando tranquillamente in giro in bici. A un certo punto ha visto queste auto che lo seguivano, ha accelerato in bicicletta, e ora vi spiego anche perché secondo me non ha sbagliato di molto a accelerare e cercare di scappare. È stato fermato ed è stato fermato dall'ICE. Devo dire che il video su TikTok è abbastanza inquietante, perché quello che si vede nel video sono due SUV senza insegne, cioè non sono auto della polizia, con a bordo degli energumeni in tuta militare mimetica e passamontagna. Il passamontagna è stato giustificato dall'amministrazione Trump perché, a giudizio di Trump e dei suoi accoliti, gli agenti dell'ICE devono tutelare la loro identità per non avere eventuali ritorsioni. Questi figuri hanno bloccato questi due ragazzini per strada, hanno cominciato a fare una serie di domande se fossero cittadini statunitensi o meno, e quando questi hanno detto che non avevano con loro dei documenti di identità, ricordiamo che negli Stati Uniti il documento di identità non è qualcosa di stringente come per esempio lo è in Italia, gli hanno detto vabbè dai, facciamo la verifica col volto, e gli hanno chiesto di guardare nella fotocamera di uno smartphone e hanno fatto un controllo di questo tipo. Allora, questo cosa significa in buona sostanza? Che l'ICE avrebbe a disposizione un database che gli permette, attraverso il riconoscimento facciale, di individuare le persone. Fra l'altro nel video si sente chiaramente l'agente dell'ICE chiedere a un certo punto al ragazzino in questione il suo nome e cognome per verificare che corrisponda a quello che è emerso dall'applicazione. Si tratterebbe di un nuovo strumento, secondo NPR, che ha pubblicato un articolo a cura di Judy Geoff Block, raccontando la vicenda, utilizzerebbe anche il sistema di scansione dell'iride, che è uno dei nuovi sistemi di rilevamento biometrici per individuare le persone. In buona sostanza, quello che sta succedendo è che stiamo assistendo a una schedatura di massa negli Stati Uniti e dell'utilizzo di strumenti che, vabbè, prima citavo l'AI Act, altro che ad alto rischio. Qui entriamo più che altro in un romanzo distopico, visto e considerato che l'ICE è già noto per utilizzare anche sistemi di tracciamento della posizione, è noto per utilizzare spyware di livello militare per spiare semplici migranti. Insomma, una situazione che sta degenerando di giorno in giorno, e se vi fate un giro sui vari siti come la Electronic Frontier Foundation o altre associazioni che si occupano di diritti digitali, la preoccupazione sta aumentando esponenzialmente ogni giorno che passa. Allora, intanto ridacchio perché le battute che arrivano tramite il 331-6214-013 non risparmiano nessuno. C'è chi ricorda, dopo il triangolo delle Bermude, che il vice sindaco decorato in conferenza stampa esclamò è stato arrestato in flagranza di reato, quindi qualcosa probabilmente di associazione con lievito madre. Vincenzo invece che dice che io sappia l'AI rileva anche i pedofili, quindi niente più Trump a Milano. Ecco, questo potrebbe essere un effetto collaterale abbastanza interessante dell'uso dei sistemi di intelligenza artificiale da questo punto di vista. Ma torniamo al tema riconoscimento facciale dell'ICE per scavare un po' più a fondo, perché chi può essere l'indiziato numero uno nel fornire un servizio di questo genere ai prodi poliziotti anti-immigrazione che stanno imperversando per gli Stati Uniti? Beh, l'indiziato numero uno è Clearview AI, è un'azienda statunitense che da tempo offre un servizio a tutte le forze di polizia statunitensi e non, laddove sia legale, per esempio in Europa no, e che si vanta di avere un database con oltre 60 miliardi di foto e video raccolti online, naturalmente senza l'autorizzazione delle persone che sono protagoniste di foto e video, quindi è quello che in gergo si chiama scraping, rastrellamento di immagini e contenuti a caso, e che è già stata sanzionata da un bel po' di autorità di garanzia per la privacy. L'Italia l'ha sanzionata per 20 milioni di euro, il Regno Unito per una cifra decisamente inferiore a 7 milioni e mezzo di sterline, anche Grecia e Francia e Olanda l'hanno sanzionata. Tutto questo però serve a poco. Perché? Perché il giro d'affari di Clearview AI è naturalmente così elevato che sanzioni di questo livello gli fanno un po' il solletico. Ecco, quello che è successo ora, che NOIB, che è un acronimo None of Your Business, cioè Non Sono Affari Tuoi, che è un'organizzazione fondata da Max Schrems, che è un avvocato e attivista austriaco, ha presentato una denuncia penale contro Clearview AI. Quindi adesso vedremo come andranno le cose. La denuncia è stata presentata in Austria, magari nel momento in cui vengono direttamente accusati di crimini penali i responsabili e i dirigenti di Clearview, le cose potrebbero cambiare un po'. Non si tratterebbe più di semplici multe comminate dalle autorità per la privacy, ma si tratterebbe di cella, sempre che la facciano, anche perché la pena dovrebbe essere più o meno un anno di prigione, quindi immagino che scatti qualche meccanismo diciamo alternativa all'incarcerazione. Vedremo come funzionerà. Devo dire che Max Schrems nel passato è riuscito a mettere a segno una serie di colpi mica male, soprattutto quando si è rivolto alla Corte di Giustizia Europea in temi di privacy. Infatti ci sono un paio di sentenze che portano proprio il suo nome. Sono le 21.52, direi che è il momento di un brano, se no vi faccio sanguinare le orecchie a furia di raccontarvi cose riguardanti il mondo di internet e le nuove tecnologie, e stasera ho voglia di mettere questa. Gli After Hours, così perché mi andavano, e questa sera facciamo il solito gioco per cui io vi parlo di applicazioni agghiaccianti, spaventose, riprovevoli, pericolose, rischiose, indesiderabili dell'intelligenza artificiale, poi arriva Marta Abba e invece porta il raggio di luce all'interno di Doppio Click. Ciao Marta!
Ciao Marco, ciao a tutti!
Allora Marta, questa sera parliamo di... No, non di piante, parliamo di medicina, vero?
Parliamo di medicina, esatto.
Allora, come l'intelligenza artificiale può aiutarci a abbattere le barriere geopolitiche della medicina?
Sì, esatto. Allora, ho intervistato, ho incontrato questo ricercatore, questo biologo, Abdou Diouf, e ho affrontato questo tema con lui. Lui è una persona molto, molto ispirante da questo punto di vista, perché è un ricercatore che vive... in questo momento si è lavorato a Firenze, è cresciuto ad Arezzo, però è nato in Benin da genitori senegalesi, quindi racchiude in sé un po' il dilemma della medicina e della biologia, e assieme a lui ho appunto parlato di cosa si intende per medicina tradizionale e cosa si intende per medicina innovativa, che già sono, diciamo, due definizioni che possiamo dare per scontato ma non lo sono, e come l'intelligenza artificiale può, insomma, fare un po' di mescolanze e abbattere le barriere e gli stereotipi da questo punto di vista.
Lo so che la domanda è stupida, non è parente di Diouf, il centrocampista dell'Inter, che non, peraltro non gioca mai? No.
Non conoscendo il centrocampista.
Immaginavo, no va bene, questa qua era, guarda, era solo per lisciare il pelo ad Agostoni e a Sciauchi.
Ok, allora,
facciamola così.
Sarà bello che... Ottimo, prossimo giro glielo chiederò allora. Appunto, come abbiamo parlato, appunto, nel fatto di a volte si pensa alla medicina, nel suo caso soprattutto, appunto perché lui è esperto di medicina africana, si pensa a una medicina magari meno innovativa, arretrata, meno efficace, stereotipi ovviamente, però che si ritrovano, e quella occidentale, appunto quella che sperimenta nuove cure, innovativa, insomma che avanza, no? E che porta progresso. In verità, poi appunto, gli studi che ha fatto anche lui hanno un po' mostrato come a volte la medicina, nel suo caso africana, ma si parlava di indigena anche più, insomma, in maniera più allargata dal punto di vista geografico e culturale, è magari semplicemente meno protocollata, ci sono meno dati, oppure non viene fatto tutto un percorso come di verifica come quella occidentale, ma perché magari si tramandano alcune cure, alcune conoscenze per via orale, e quindi appunto lasciano meno tracce, ci sono meno certificazioni, ma non per questo è meno efficace. Quindi ovviamente grazie alla tecnologia, quindi grazie alla tecnologia si scopre, con lui abbiamo, insomma, chiacchierato e commentato di quelli, come invece si può arrivare a una, non a capire quale è più o meno efficace, perché non è una lotta, anzi a unire i saperi e smettere di fare ricerche in parallelo, oppure a non riconoscere l'efficacia di alcune cure solo perché è meno certificata.
Ma anche perché, allora, io sto guardando, c'è un pezzo che mi era rimasto impresso del tuo articolo, in cui a un certo punto citi proprio un virgolettato suo, in cui diceva spesso quello che succedeva era che in Africa, per esempio, si utilizzasse una particolare erba per curare qualcosa, poi arrivava uno scienziato dall'Occidente, vedeva che funzionava, se la metteva l'appuntava nel quadernino, poi se la portava a casa, la studiava e poi pubblicava i suoi studi, e da lì ci si faceva un bel farmaco all'occidentale. Cioè, questa è una dinamica che c'è sempre stata.
Esatto, una colonizzazione anche da questo punto di vista. Esatto, quindi anche a me è rimasto molto colpita, infatti me la mettevo nel quadernino, già mi vedevo proprio la scena, perché effettivamente è successo spesse volte. Questo era un po' di dire, senza magari appunto invece dialogare con coloro che l'avevano studiata, magari del posto e da tempo la utilizzavano, per invece magari fare un lavoro assieme e capire assieme come, no, diffondere la cosa, oppure dare riconoscimento agli scienziati, in quel caso indigeni locali, africani, come di un altro paese, che avevano magari già studiato, e quindi era inutile rifare
certo.
Con sotto la propria firma, ma anzi mettiamolo insieme, e qui viene in gioco l'intelligenza artificiale, perché da un lato, e non solo l'intelligenza artificiale, ma anche tecnologie che permettono di protocollare, fammi dire, di un certo modo di mettere in maniera scritta, certificata, in modo che sia proprio, insomma, super condivisibile dei saperi che magari adesso sono più orali o meno scritti o meno diffusi a livello di conoscenza, quindi magari rimangono in ambito locale, e non solo, ma anche proprio mettere assieme questi tantissimi dati da tutto il mondo, con modi diversi, standard diversi, linguaggi diversi, grazie all'intelligenza artificiale si possono, diciamo, mettere, analizzare e meglio raccogliere, meglio analizzare, appunto, per trarre conclusioni, riconoscere pattern, riconoscere cose comuni, saperi comuni, e a quel punto lì non sia più la medicina innovativa e quella meno, classe A, classe B, classe C, ma tutto un insieme di saperi che vengono da vari posti, e vince il più efficace, non vince quello che arriva da.
Sì, e soprattutto si aiutano, no? Fra l'altro, perché poi c'è il problema delle lingue diverse, dei formati diversi, perché una cosa che ogni tanto si sottovaluta dell'intelligenza artificiale, quando si dice riassume le cose, però riassume quelli che in gergo, adesso dico una cosa brutta che tu sai benissimo cos'è, sono i cosiddetti dati non strutturati, cioè quei dati arraffazzonati presi a caso in cui non hai un indice, non hai niente, ecco. L'intelligenza artificiale in quei casi è particolarmente utile e permetterà di farlo. Quindi programma che mi sembra che coinvolga anche l'Organizzazione Mondiale per la Sanità, un bel po' di realtà in giro per il mondo.
Sì, ci sono tanti progetti sparsi che stanno cercando un po' di convergere, e sicuramente, diciamo, forse in questo momento, anche un po' post-Covid, perché poi è citato anche quello nell'articolo pubblicato su Wired, è un po' di dire, forse ci stiamo rendendo conto che è meglio unire le forze, non fare ognuno le sue ricerchine, cercare, insomma, la corsa alla firma o alla pubblicazione più diffusa, ma forse unire un po' tutti i saperi, antichi, non antichi, innovativi, senza classificarli e giudicarli, ma magari unendoli e rendendoli più efficaci.
Va bene, la I ci traghetta verso un'utopia socialista anche nella medicina. Grazie Marta, ci sentiamo settimana prossima.
Grazie Marco, ciao, buona serata a tutti, ciao.
Ciao. Allora, lasciamo i territori soleggiati che ci ha descritto Marta per tornare nella cupezza della sorveglianza e della paranoia. Perché? Perché mi è capitata una di quelle cose che accadono spesso quando si fa giornalismo. Allora, ieri mattina con Cinzia Poli e Claudio Iampaglia abbiamo parlato del tracciamento degli smartphone a uso marketing e non nel corso di Presto Presto, e siccome sono andato a cercarmi un po' di aggiornamenti e cose varie sul tema per l'intervento nel corso della trasmissione, mi sono imbattuto in una ricerca che mi era sfuggita. Ora, non è che fosse difficile che mi sfuggisse, perché di solito non leggo le testate di lingua spagnola, però qua era un articolo del País in lingua inglese che parlava di una ricerca dell'Università di Madrid riguardante il tracciamento degli smartphone, non tanto in quella logica collettiva e complessiva di cui abbiamo parlato con Claudio e Cinzia, ma molto più specifica. Facciamo una premessa. Tutti noi sappiamo che un'applicazione, per poter tracciare la nostra posizione, ci deve chiedere il permesso, ok? Perché deve accedere al GPS, al chip che si collega ai satelliti, eccetera, eccetera. Beh, i ricercatori dell'Università di Madrid, non sto a citarli, sono cinque, non sto a citarne i nomi, hanno scoperto, o meglio, gli è venuto il dubbio, ma ci sono altri modi per tracciare le persone? Beh, sì, altri modi ci sono, e per esempio si possono sfruttare i collegamenti Wi-Fi. Perché? Perché il nostro smartphone, nel momento in cui noi camminiamo allegramente, per esempio per la città di Milano, se abbiamo il Wi-Fi attivo, registra tutte le reti Wi-Fi che ci sono intorno a noi. Esistono tanti database pubblici che hanno esattamente le coordinate di questi Wi-Fi. Quindi chi ha i dati delle reti Wi-Fi che noi riusciamo con cui entriamo in contatto, in buona sostanza può capire esattamente dove ci troviamo. Stessa cosa col Bluetooth, anche se il Bluetooth ha un raggio minore, è meno mappato, mettiamola così, insomma è un pericolo minore. Qual è la scoperta veramente inquietante in questa ricerca? Loro hanno cominciato ad analizzare le app per Android, hanno limitato il loro campo d'azione ad Android, che incorporano strumenti di questo genere, e hanno scoperto che sono un bel po'. In pratica su 9.976 app che hanno analizzato, l'86% collezionava dei dati sensibili di questo tipo. Com'è possibile questa cosa? Qui dobbiamo fare un passo indietro. Quando si pensa ai programmatori, agli sviluppatori software, tutti si immaginano che ci sia il genietto del computer che si mette davanti allo schermo con la pagina bianca e comincia a digitare il codice. Ecco, questa roba era vera negli anni 80. Adesso lo sviluppo di software somiglia un po' più al gioco dei Lego, cioè si prendono dei mattoncini già pronti e li si unisce uno per uno. Uno dei componenti di questo tipo sono i cosiddetti SDK, cioè Software Development Kits, che sono degli strumenti prefabbricati in pratica. Se qualcuno ha bisogno di una particolare funzionalità, la mette dentro. Ecco, sembra che ce ne siano una quantità spaventosa in circolazione, che hanno esattamente la funzione di andare a tracciare la posizione degli smartphone su qualsiasi tipo di applicazione. Secondo il calcolo che è stato fatto dai ricercatori dell'Università di Madrid, si tratterebbe di applicazioni che sarebbero state installate, attenzione, il che vuol dire più volte sullo stesso dispositivo, poi rimosse, poi rimesse, eccetera, eccetera, però avrebbero 55 miliardi di installazioni, insomma, mica male. Di qui il mio consiglio, visto e considerato che ormai tutti, bene o male, abbiamo dei piani telefonici in cui il traffico dati è illimitato, il Wi-Fi, ma teniamolo spento e accendiamolo soltanto, che ne so, quando siamo all'estero, non abbiamo la possibilità di avere una connessione e proprio ci serve il Wi-Fi per forza, altrimenti rischiamo di regalare dati, nella migliore delle ipotesi, a gente che ci profila per il marketing. E veniamo a quello che le due leggende viventi di Isma Pestalozza e Alessandro Diegoli, nel corso di Poveri ma Belli oggi, hanno battezzato come il P-Day, il Porno Day, perché oggi è il 12 novembre e oggi è scattato l'efficacia della nuova normativa, il decreto Caivano, che prevede l'obbligo per 45 piattaforme che offrono contenuti pornografici in Italia di introdurre un sistema di verifica dell'età. Piccola parentesi personale, visto che ne ho scritto oggi, io ho passato la mattinata a visitare 45 siti porno, cioè mentre bevevo il caffè sostanzialmente ero lì che aprivo i siti per vedere quanti di questi avessero introdotto dei sistemi di verifica dell'età. Vi do il risultato della mia ricerca, 4 su 45. O meglio, 5, nel senso che uno di questi siti in realtà è andato offline e al posto dei contenuti porno si vede un bel messaggio in cui il gestore spiega che siccome non hanno capito come possono riuscire ad adempiere agli obblighi imposti dalla legge italiana, hanno preferito andare offline. Ed è questo il problema grosso che avevamo già anticipato qui. Doppio clic e che sembra essersi presentato puntualmente. In buona sostanza, il 90% delle piattaforme porno in Italia, poi in realtà la percentuale è minore perché se consideriamo i gestori, 45 per capirci è il numero di indirizzi internet, poi molti di questi fanno capo a un unico gestore, quindi il numero di soggetti coinvolti nella vicenda è decisamente inferiore, però non hanno capito come muoversi. Perché? Quando è stato pubblicata la prima comunicazione dell'Agicom, a un certo punto si è parlato di un sistema di certificazione. Questo sistema di certificazione non ha mai visto la luce. Quindi, in buona sostanza, stanno andando tutti a tentativi. Dei 4 siti che io ho trovato che hanno introdotto dei sistemi di verifica dell'età, 2 utilizzano IOTI, che è un sistema che viene usato anche in Inghilterra e che però a occhio rispetta più o meno al 50% quelle che sono le previsioni del garante. Se volete più dettagli potete andare a cercarvi il mio articolo su Wired che è uscito oggi, in cui lo analizzo un po' più approfonditamente. Altri siti, gli altri 2 siti usano dei sistemi alternativi che non ho avuto il tempo francamente di andare a verificare. La cosa sconcertante è che il 7 di novembre, no il 5 di novembre, a una settimana dall'entrata in vigore della normativa, io ho provato a scrivere all'Agicom chiedendo se si potessero avere delle informazioni sulla certificazione degli strumenti di verifica dell'età e la documentazione relativa, perché al momento c'è un allegato a un'ordinanza in cui si continua a usare il condizionale, si parla di potrebbe, sarebbe meglio, eccetera. La risposta è stata: la richiesta di informazioni in oggetto inerisce informazioni di dettaglio allo stato attuale non disponibili. Cioè, in buona sostanza, siamo arrivati al 12 novembre in cui le piattaforme che propongono contenuti pornografici non sapevano come rispondere alle richieste della legislazione italiana. Il dubbio è che adesso si vada incontro al solito caos, le piattaforme rischiano delle multe fino a 250.000 euro, quello che potrebbe replicarsi è la stessa situazione che si è verificata in Francia, dove un obbligo del genere è stato introdotto quest'estate e in pratica si è verificato un muro contro muro durissimo fra varie realtà, in particolare quelle più grosse, tipo Pornhub e il governo francese, perché il tutto è stato visto come una violazione delle libertà di espressione. Ma molliamo il tema del porno e andiamo a parlare di Louvre. Ma sì. Allora, dopo il furto dei gioielli di Napoleone III, io non ho capito bene perché si è scatenata questa cosa per cui si stanno facendo le pulci a tutti i sistemi di sicurezza del Louvre. E in particolare si stanno facendo le pulci ai sistemi di sicurezza informatica. Ora, ne abbiamo parlato già settimana scorsa, se non sbaglio, scusate, rido perché... Gius, ma davvero? Ve la leggo perché almeno capite cosa succede ogni tanto. Se sentite un'incertezza quando uno parla, è perché io sto leggendo una cosa tipo... Marco, si può dire che i gestori porno del sistema di verifica età non hanno capito una se... Allora, dicevo, ne abbiamo parlato settimana scorsa, era venuta fuori la grande notizia che nel 2014 il Louvre aveva come password per la gestione del sistema di videosorveglianza Louvre, che ok, è una sciocchezza, però non c'entra niente. Ora è venuta fuori una cosa un po' più grave, forse. Un rapporto del 2017 di un istituto nazionale per la sicurezza francese ha segnalato che i sistemi operativi utilizzati all'interno del Louvre erano Windows 2000 e Windows XP, nomi che io non sentivo veramente da una vita. Per capirci, stiamo parlando di sistemi operativi come Windows 2000, che ha avuto supporto fino al 2005, il che vuol dire che nel 2017 quel sistema operativo da 12 anni non riceveva un aggiornamento, e Windows XP, che invece ha avuto aggiornamenti fino al 2009, e vabbè, non è che la cosa cambi moltissimo. A doppio clic ne abbiamo parlato più di una volta del fatto che gli aggiornamenti dei sistemi operativi non sono un vezzo, cioè non è quel discorso per cui a un certo punto arriva, che ne so, il comando in corsivo, cambia la grafica. Il 95% degli aggiornamenti che vengono installati ogni volta che c'è un update invece sono aggiornamenti di sicurezza, quindi qualcosa che impatta fortemente sulla security. A questo proposito c'è una notizia che secondo me farà piacere a molti, perché partendo dal presupposto che sia cosa buona e giusta aggiornare sempre il sistema operativo ogni volta che arriva, con Windows 11 potrebbe cambiare tutto a presto. Vediamo. Perché è stato fatto un test, in buona sostanza è stato fatto un aggiornamento a vuoto, cioè era un aggiornamento che non cambiava niente nel sistema operativo, ma che ha una particolarità, che non prevede il riavvio del sistema operativo per l'installazione. Cioè questo significa che uno continua tranquillamente a lavorare e intanto Windows 11 installa l'aggiornamento. È stato rilasciato per i canali dev e beta, traduco, dev sta per developers, quindi per gli sviluppatori, e per chi ha il coraggio, l'arroganza o l'incoscienza invece di installare immediatamente gli aggiornamenti che non sono ancora definitivi. Non so perché lo facciano, però c'è gente che lo fa, però quello che potrebbe succedere è la vera rivoluzione: mai più il riavvio dopo l'aggiornamento. E non ditemi che questa roba è una cosa da poco. Allora, prendo un po' di domande varie che stanno arrivando da SMS, oh mamma mia, da SMS, WhatsApp e Telegram. Jacopo che scrive: aggiornare sempre il sistema operativo. Da 3 settimane sono passato da Windows 7 all'11, non proprio un aggiornamento al volo. Jacopo, ti considero un fallimento personale, sostanzialmente, se sei un ascoltatore fisso di Doppio Click. Poi, per quanto riguarda il tema rilevamento della posizione di smartphone, Bobo chiede: ma se neghi alle applicazioni di rilevare la tua posizione, ecco, ottimo tema. Forse l'ho spiegata male. Quando un'applicazione ci chiede di rilevare la nostra posizione, lo deve fare sempre in maniera esplicita, sia su Android che su iOS, cioè sia su iPhone che su Samsung, eccetera, eccetera, eccetera. Però quello vuol dire che sta chiedendo ufficialmente l'accesso al GPS. Poi, che si aiuti anche col Wi-Fi. Qui c'è un discorso complicato, praticamente, no, non è nemmeno tanto complicato. Utilizzare il rilevamento dei Wi-Fi vicini per capire qual è la posizione in realtà è più preciso del GPS e soprattutto consuma meno batteria. Quindi anche Google Maps, per capirci, preferisce usare i Wi-Fi che ci sono nelle vicinanze piuttosto che il GPS, perché così si abbatte meno la batteria e la precisione della posizione, come vi sarà capitato di vedere molte volte il messaggio, attivare il Wi-Fi per migliorare la precisione della posizione, migliore. No, qua stiamo parlando invece di pacchettini software nascosti, fra virgolette, all'interno delle applicazioni, che non chiedono nessun permesso ma lo fanno lo stesso. Questo è il tema, quello della ricerca dell'Università di Madrid. Chiudo il giro email comunicazioni di Luciano, che scrive: a proposito di profilazione, come si fa a evitare che il cellulare intercetti le nostre discussioni tra amici, ovviamente non al cellulare ma intorno a un tavolo? Mi capita spesso di ricevere notifiche o altro sull'argomento trattato, o si tratta di una mia fantasia? Allora, dare una risposta a questa cosa è difficile, nel senso che fino a poco tempo fa si parlava sostanzialmente di suggestione, cioè ci capita spesso di notare, tra le decine di notifiche che ci arrivano, le decine di pubblicità, le decine di contenuti, proprio quello di cui abbiamo parlato con gli amici intorno al tavolo, e ci viene da dire: ok, il telefono ci sta ascoltando. Non tanto recentemente, nel senso almeno 18 mesi fa, è venuto fuori però uno scoop, non mi ricordo da parte di quale testata, che aveva pescato la documentazione di un'azienda che proponeva esattamente questo tipo di servizio. Ora, c'è da dire una cosa: se stiamo parlando di smartphone, la maggior parte degli smartphone ormai prevede che se il microfono si attiva, ed è una questione meccanica, si accende una lucina e quindi ce ne accorgiamo. Di conseguenza è più o meno impossibile possano ascoltare così a UFO. Per quanto riguarda gli aggiornamenti, vabbè, Augusto, cara grazia, che scrive: Ubuntu lo fa da tanto tempo, solo gli aggiornamenti grossi fa riaggiornare. Sì, quello lo sappiamo, ma ecco. E poi è arrivato anche Gianni che dice: uso Linux. quando aggiorno il kernel non devo riavviare il PC. Ma se dice più o meno la stessa cosa che ha detto Augusto, che solo per gli aggiornamenti grossi, quelli che interessano il kernel, traduco il kernel, è il cuore del sistema operativo, mettiamola così, a quel punto ci vuole il riavvio. Allora, chiudiamo questa puntata di Doppio Click con una notizia che è stata riportata da 404 Media, tanto per cambiare, che è una delle testate che preferisco perché sono dei grandissimi rompiscatole come piace a me, che hanno notato, ma non l'hanno notato soltanto loro, che Sora 2, il nuovo sistema di generazione di video estremamente realistici, estremamente belli, estremamente efficaci, fatto da OpenAI, viene usato per creare contenuti terribili, e in particolare contenuti riguardanti violenza sulle donne. Pare che ci sia stata proprio una ondata incredibile di contenuti di questo tipo che poi sono stati pubblicati sia su Sora 2, perché è un'applicazione che ricorda un po' un social network, sembra un po' TikTok a guardarla così, a vederla, ma poi questi contenuti sono stati spammati, termine tecnico, anche su X e su TikTok. Ora, le domande sono: come mai i sistemi di moderazione di X, TikTok e dello stesso Sora 2 non riescono a bloccare sta roba? Beh, le risposte sono abbastanza semplici, perché X ha tolto sostanzialmente tutti i moderatori, Sora 2 probabilmente non ha ancora il livello di maturità per farlo, TikTok credo che siano più preoccupati del fatto che ci siano le trattative in corso tra Donald Trump e Xi Jinping per vedere chi diavolo prenderà la proprietà dell'azienda, ma fra l'altro avrò occasione presto di poterlo chiedere direttamente a loro, perché andrò a un incontro proprio con dei dirigenti di TikTok. Siamo arrivati alle 22:25 minuti, quindi in chiusura della trasmissione, che ormai prevede i kneecap di fissa al posto dei Gorillaz. Marco Schiaffino quindi vi augura un'ottima serata, l'appuntamento con le notizie sul mondo di internet e le nuove tecnologie, quindi con doppio clic, è per mercoledì prossimo sempre alle 21:30. Io vi lascio con la programmazione Radio Popolare, che prosegue come al solito alle 22:30 con le news della notte. Ciao! I'm gonna be spending my dough tonight. 2 pence at a time, strolling about like Dolomite. But home for a shake, they're deuce. I tell you, mark one push, my narrow backer be it while you strapping you some ugly pop. And then we both jump down and do your class handstand like a man's man can. Fox land, listen to plan of Vito Gein and Visha. Mark a G-sha, I'm on the upside of the seesaw. Underneath all the thunder and there's magic. And if there's a better way to live, I gotta have it. Because I think all day, but when I drink, I'm okay. Gets further away every time I try grab it. Underneath all the chatter in this heaven, got a little peak one day, made me feel a go of 7. I know it exists, but I can't stop getting pissed. One more thing I'll be adding to the list. Gafon, ik mo hi kosa la kagak. Ni liga man never so when yan and she stop. I was seen not why. Much but you mokily bob. Karima ray bound. Durant all the fuck I'm a chat and never come alone. But I'm time will go alone. Time still show baru garage that a karima gun urban down my own. Gashiri yet the kyongiri elu a han second. Dara shag said that the back door with a text. Maka hate to do hand a curl on tossy. A wide row, a respectful curl. Hand a coney money. Hand a nice lacony. Jack a be rugged like stalkies. 5 fear of life. So the nimmy and the underneath all the thunder and there's magic. And if there's a better way to live, I gotta have it. Because I think all day, but when I drink, I'm okay. Guess